Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora capitolo 23. Gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan, e Abram venne a fare il lamento per Sara e piangerla. Poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli Ittiti. «Io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo». Allora gli Ittiti risposero ad Abramo dicendogli: «Ascolta noi piuttosto, Signore. Tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro». Allora, avevamo accennato la volta scorsa la morte di Sara, no? E come nella tradizione ebraica la si interpreta, cioè nel senso che muore di crepacuore quando viene a sentire, no? E ricordate che vedevamo come il testo dice che Abramo torna da solo, non perché Isacco sia morto, ma perché Isacco, no? E in qualche modo questo evento dice anche un po' uno stacco, no? dalla famiglia. Allora Abramo fa il lamento, la piange, e poi c'è da pensare alla sepoltura. E Abramo è ancora, nonostante che sia ricco, e ricordate poi anche tutti quegli episodi sia col faraone sia con Abimelech, no? Dove si comportano in maniera proprio, diciamo, perfetta, e però gli va anche bene, perché sia il faraone sia Abimelech danno dei beni, eccetera, quindi possiamo immaginare che Abramo avesse una discreta fortuna, però rimane un forestiero, no? Non un nomade, no? Per cui chiede, vedete, la proprietà di un sepolcro. In mezzo al popolo degli Ittiti lui fa questo discorso, no? Perché io possa portar via il mio morto e seppellirlo. E vedete, gli Ittiti, in un discorso molto, come dire, gentile, gli dicono di no, perché gli dicono: seppelliscilo pure in uno dei nostri migliori sepolcri, no? Cioè, quindi non vogliono vendere. Dicono: guarda, tu sei un principe in mezzo a noi, scegli qualunque dei nostri migliori sepolcri, nostri, no? E ovviamente la difficoltà ad accoglierlo, però poi il denaro fu tutto, perché Abramo si alzò e si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli Ittiti, e parlò loro: se secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Socar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è l'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Vedete, Abramo aveva già adocchiato un luogo, no? E per cui questa è una bellissima trattativa orientale, no? In cui le cose si dicono pian piano e si porta avanti il discorso. Ora Efron stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron l'Ittita rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e disse: ascolta me piuttosto, mio signore, ti cedo il campo con la caverna che vi si trova. In presenza dei miei figli e del mio popolo te la cedo, seppellisci il tuo morto. Vedete, allora lui dice che è d'accordo alla trattativa, dicendo: prendila pure, ma è chiaro che sta dando il segnale di dire: bene, offrimi, no? Vediamo, arriviamo al... E allora Abramo si prostrò alla presenza del popolo nella regione, parlò a Efron mentre lo ascoltava il popolo della regione, disse: se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così là seppellirò il mio morto. Efron rispose ad Abramo: ascolta me piuttosto, mio signore. Un terreno del valore di 400 sicli d'argento, che cosa è mai tra me e te? Seppellisci dunque il tuo morto. Vedete, adesso viene fuori la cifra enorme, enorme per un pezzo di campo, per una caverna. E Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi aveva detto. Mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento, secondo la misura in corso sul mercato. Così il campo di Efron, che era a Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo, intorno al suo limite, passarono in proprietà ad Abramo, alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela, di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Allora questo racconto, naturalmente non è solo il racconto di una trattativa orientale per avere finalmente... Però notate, anche l'unico pezzo che di terra che alla fine poi Abramo avrà come suo, è come suo. E qui c'è qualcosa di profetico, cioè nel senso che sì, noi per la nostra vita è necessario che acquistiamo, no, che vendiamo, che ci stabiliamo, che abbiamo delle, no, delle proprietà, però alla fine la terra è di Dio, la terra è di Dio. E ricordate che l'uomo con sé nella tomba non porta niente. Cioè, come dire, noi abbiamo tutto in prestito. Fino in fondo non c'è una proprietà. Sì, per le vicende umane, no? C'è bisogno di eccetera. Però c'è qualcosa di profetico in quello che Abramo sta vivendo per tutti noi, no? Ricordate che nel Levitico, nell'anno del Giubileo, ogni 50 anni doveva essere l'anno del Giubileo, che probabilmente neanche gli ebrei hanno vissuto, la terra doveva ridiventare di tutti. No, cioè, proprio per dire, c'è un dono comune, i beni sono per la fraternità, i beni sono per le relazioni, dove, ecco, naturalmente sappiamo che, quello che dicevo prima, che no, c'è un giusto, no? Però dall'altra parte sappiamo anche come le proprietà, il possedere, spesso ci contrappone. E più che per essere per la fraternità e per l'inimicizia. Allora c'è qualcosa che ricorda, no? Che pure se le cose, diciamo, sono nostre, abbiamo degli atti di proprietà, abbiamo... però alla fine è tutto un dono di Dio, tutto appartiene a Dio. Tutto appartiene a Dio. E questo Abramo lo ricorda proprio perché questo patriarca, poi alla fine notate, no? Cioè tutta la sua vita sarà, tutti questi figli, due, uno con, no, con sua moglie, che sarà il figlio della promessa, e l'altro con la schiava, poi ne avrà altri con altre, però diciamo questa è la linea principale. E di tutta la terra un pezzo, un pezzo. Come a dire, c'è qualcosa di profetico, no? Quando in una fraternità che è ancora molto al di là da realizzare tra tutti gli uomini, le proprietà, i beni della terra potranno essere vissuti per la comunione fraterna di tutti, senza esclusione di nessuno. Capitolo 24. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni: metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore Dio del cielo e della terra che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Allora, naturalmente dobbiamo mettere un contesto antico dove i matrimoni erano combinati, e questo era nella cultura, non è molto lontano da noi, cioè nelle generazioni, no? Cioè, e quindi in questa è il padre che si deve preoccupare del, no, del figlio Isacco. E allora stiamo entrando sempre più nel ciclo di Isacco, no? Cioè, che di per sé è un ciclo che vedremo molto breve, anche la volta scorsa, no, forse no, la volta scorsa non abbiamo parlato del fatto che nella Genesi ci sono tre grandi cicli, legato ad Abramo, legato a Giacobbe e legato a Giuseppe. Il ciclo di Abramo, di Isacco, è il minimo. Vedremo che Isacco, tra virgolette, è un personaggio che potremmo definire minore, cioè che quasi si fa fare molto dal padre Abramo, e poi vedremo anche il negativo dal figlio Giacobbe, che, no, che lo... E tanto che i due episodi che noi conosciamo di più di Isacco non sono neanche tanto legati a lui, ma sono legati ad Abramo, il sacrificio, e a Giacobbe, no? Quell'inganno di Giacobbe al padre Isacco cieco, ormai anziano e cieco. E allora questo è anche interessante, perché vedete, allora nella storia, la storia della salvezza, Dio la porta avanti con Abramo e con Isacco, con personaggi grandi e personaggi anche più modesti, no? Cioè, ricordate anche Gesù nella parabola dei talenti, dice che uno ne dà 10, uno ne dà 5 e uno ne dà 1. Ma è così, che mica abbiamo tutti gli stessi doni. Se io vedo tra i miei confratelli gesuiti ci sono alcune persone di capacità straordinarie nell'intelligenza, nella capacità di parlare lingue tante, eccetera, e poi ci sono io, c'è Papa Francesco, no? E c'è Franco Nicchiato, cioè, voglio dire, quindi, no? Allora questo è anche interessante, perché poi non importa chi ne ha di più, chi ne ha di meno, importa se li mettiamo in gioco nell'amore. Perché, no, come sapete, poi il rimprovero al servo che ne aveva uno è che non lo va, non lo mette in opera, non lo investe, lo va a nascondere, no? Allora è che ciascuno, per quello che è, per quello che ha ricevuto, si giochi nella relazione e nell'amore, no? Per cui Isacco, vedete, già il racconto prima, no, nel non sacrificio, e adesso il padre che decide che deve avere una moglie. Vedete, in qualche modo Isacco è figlio, però nel senso bello della parola, no? Non nel senso negativo di un padre padrone, no? Ma di uno che tutto riceve, e poi tutto dà, nel suo piccolo, nella sua modestia, ma tutto riceve, no? Che poi è una dimensione fondamentale anche della nostra vita. Tutti noi siamo figli, no? Non solo dei nostri genitori, ma di tutti quelli che in qualche modo ci hanno comunicato vita, saranno stati, no, le persone significative, cioè noi siamo riceventi, e questo è importante sottolinearlo, no? Perché rispetto a quell'orgoglio che a volte è l'autosufficienza, no? Cioè io mi sono fatto da me, il mio io, no? Ma ciascuno di noi, il proprio io è composto da tanto di ricevuto, no? Anche già come siamo fisicamente, no? Ciascuno di noi ha i tratti, per molti versi, di coloro da cui abbiamo avuto vita, no? Allora tutto sta nel riconoscere quello che abbiamo ricevuto e poterlo a nostra volta trasmettere, no? E allora, ecco, Abramo chiama il servo, gli fa mettere la mano sotto la coscia, non è proprio sotto la coscia, e sotto gli organi genitali, proprio perché era un po', per, in qualche modo, quello che si aveva di più generativo, no? Sacro, tra virgolette, no? Cioè, allora era il giuramento più sacro. E allora dice al servo di, attenzione, non prendere un figlio tra i cananei, ma di andare presso il proprio popolo e da lì portare una moglie. Allora è anche interessante questa, intanto qui non è tanto l'idea della, cioè di mantenere quasi, no, una purezza etnica, ma qui piuttosto in gioco quello di mantenere il popolo della promessa, legato al popolo della promessa che Isacco dovrà portare avanti. E poi notate, la moglie deve venire, cioè non deve essere Isacco a tornare nella terra, da quella terra si è usciti e anche la moglie deve uscire. E allora il servo dice, se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse condurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Rispose Abramo, guardati, vedete, da ricondurre là mio figlio. Il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre e dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra, e lui stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. Se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero del giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram, Naharaim, alla città di Nacor. Nacor, ricordate, era uno dei fratelli di Abramo, no? Era Aran, che è quello che è morto subito, Nacor e Abramo. Nacor, padre di Rebecca, l'abbiamo già saputo, no? È già stato raccontato. Fece inginocchiare i cammelli fuori della città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. Nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse, Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi, usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò, abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà, bevi, anche ai tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Vedete, naturalmente questo servo non sa come scegliere, no, questa futura sposa, allora in qualche modo si affida al caso, cioè, ma al caso, cioè, nel senso che se lui chiederà da bere, no, la cosa più normale è dare da bere a chi gli ha chiesto, ma se oltre a questo, no, questa donna farà attenzione anche ai cammelli, che è qualcosa in più, allora lui lo leggerà come, no, un segno. Allora, naturalmente questo non è da fare alla lettera per tutte le nostre, no, necessità, decisioni, eccetera. Però, allora, quindi, perché non tutto quello che ci capita è volontà di Dio, no? Noi, però è interessante il poter in qualche modo domandarsi rispetto a quello che ci capita, che cosa il Signore ci sta dicendo. Non tutto è voluto da Dio, però in ogni cosa ci può essere una parola di Dio. Allora, e accade così, accade che non aveva ancora finito di parlare, quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora alla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse, fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora, vedete, fammi bere un po' d'acqua a me. Rispose, bevi mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. come ebbe finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cammelli ne attingerò finché non avranno finito di bere. In fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. Vedete, cioè, lui, no, questa donna gli ha detto così, però lui ci pensa ancora. Cioè, non è che gli ha detto così allora automaticamente, eh? Cioè, vediamo, no? Le cose partono bene, vediamo come va. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e alle sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro, e disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Gli rispose: io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacor. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò e si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, che non ha cessato di usare bontà e fedeltà verso il mio padrone. Quanto a me, il Signore mi ha guidato sulla via fino alla casa dei fratelli del mio padrone. La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Egli infatti, visti il pendente e i braccialetti alle braccia della sorella, e udite queste parole di Rebecca a sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo, andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo. Cominciamo a conoscere anche questo Labano, che avrà a che fare anche nelle storie successive. Un personaggio un po' particolare, perché già ci dice: visti pendenti d'oro, no? È un personaggio un po' attaccato al denaro, vedremo, molto attaccato al denaro. E allora gli disse: vieni benedetto dal Signore, perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il pasto ai cammelli, fornì paglia e foraggio ai cammelli e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma egli disse: non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero: di pure. E disse: io sono un servo di Abramo. Il Signore ha benedetto molto il mio padrone, che è diventato potente, gli ha concesso greggi e armenti, argento e oro, schiavi e schiave, cammelli e asini. Sara, la moglie del mio padrone, quando ormai era vecchia, gli ha partorito un figlio, al quale egli ha dato tutti i suoi beni. E il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma andrai alla casa di mio padre, alla mia famiglia, a prendere una moglie per mio figlio. Io dissi al mio padrone: forse la donna non vorrà seguirmi. Mi rispose: il Signore alla cui presenza io cammino manderà con te il suo angelo e darà felice esito al tuo viaggio, così che tu possa prendere una moglie per mio figlio dalla mia famiglia e dalla casa di mio padre. Solo quando sarai andato dalla mia famiglia sarai esente dalla mia maledizione. Se loro non volessero cedertela, tu sarai esente dalla mia maledizione. Così oggi sono arrivato alla fonte, vedete, poi racconta, saltiamo qualche versetto, racconta come lui è arrivato a Rebecca, e saltiamo alcuni versetti, ecco, versetto 49, ora se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere, se no fatemelo sapere ugualmente perché io mi rivolga altrove. Allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla né in bene né in male. Ecco Rebecca davanti a te, prendila, vai, sia la moglie del figlio del tuo padrone, come ha parlato il Signore. Vedete, sono d'accordo. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti e li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini e passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina gli disse: lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero: rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Rispose loro: non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio. Lasciatemi partire per andare dal mio padrone. Dissero allora: chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero: vuoi partire con quest'uomo? E le rispose: sì. Allora essi lasciarono partire la sorella Rebecca con la nutrice, insieme col servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero: tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lachai-Roi, abitava infatti nella regione del Negev. Questo pozzo noi l'abbiamo già incontrato, perché questo pozzo è il pozzo dove la seconda volta, ricordate che Agar viene scacciata, no? Va nel deserto, no? E si fermò presso il pozzo di Lachai-Roi. No, mise Ismaele sotto un cespuglio e lui le si allontanò per morire. Il Signore la vide, eccetera, eccetera, no? E allora è anche interessante questo fatto che Isacco abitava e andava presso questo pozzo, che ha a che fare con il fratellastro, con suo fratello, no? E vedremo che ci sarà un buon rapporto tra Isacco e Ismaele, no? Cioè, come dire, che anche questo è interessante, no? Perché, come dire, noi non siamo, ogni generazione riceve dalla generazione precedente, ma non è del tutto schiava, cioè nel negativo che ogni generazione, no, trasmette all'altro, cioè nel senso che noi non trasmettiamo solo il positivo, noi trasmettiamo anche le nostre problematiche. Però la generazione successiva può scrivere un'altra storia. Scrivere un'altra storia. Per cui quelle difficoltà che ci sono state tra le loro madri, vedremo, non ci saranno, mentre poi ci saranno tra i figli, no? E soprattutto cioè, i figli di Isacco, no? Ma tra Isacco e Ismaele, no, non ci viene detto. E allora Isacco uscì sul fare della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello e disse al servo: chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose: è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì, no? Il velo, velarsi, era delle donne sposate, per cui in qualche modo lei che ha trovato il suo sposo che era promessa, no? Si vela, no? Proprio per dire: ecco, mi sono la tua sposa. Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara, si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. È bello questo l'amò. Non ci viene detto esplicitamente di Abramo e Sara, no? Prima, ma qui di più, no? E anche come, no, l'amore può essere anche in contesti, no, che oggi consideriamo anche in qualche modo giustamente, no, superati, cioè di questi matrimoni per procura, no? Cioè che Abramo prese un'altra moglie, vedete? Nonostante avesse più di 100 anni, eccetera, e sono numeri simbolici, sono numeri simbolici. Che aveva nome Keturah, ella gli partorì Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isbak e Suak. E naturalmente queste sono anche dei racconti che, vedete, hanno dei nomi, in particolare Madian, la terra di Madian, no? Cioè questo in qualche modo per mettere insieme le diverse popolazioni che Israele poi incontrava e per dire in qualche modo è anche bello questo, no? Siamo imparentati, siamo imparentati, c'è una visione, no, universalista. Allo stesso tempo, no? Cioè, Yoksan generò Saba e Dedan, e i figli di Dedan furono, vedete, gli Assurim, i Letusim e le Leumim. I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abida e Ilda. Tutti questi sono i figli di Ketura. Abramo diede tutti i suoi beni a Isacco. Invece ai figli delle concubine che aveva avuto, Abramo fece doni, e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, suo figlio, verso il Levante, nella regione orientale. Vedete, si preoccupa che ognuno prenda, no, la sua strada, e anche che non si danneggi il primogenito che prende tutto. L'intera durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò e morì in felice canizie, vecchio e sazio di giorni, e si riunì ai suoi antenati. Bello questa visione antica della Bibbia. Sapete che l'Antico Testamento arriverà soltanto alle soglie del periodo di Gesù a cominciare a pensare che c'è una resurrezione dei morti. Cioè, nel senso che più anticamente la benedizione è una vita sazia di giorni, no? Una vita vissuta, una vita lunga, sazia di giorni, in cui uno muoia, ecco, uno dice no, non ne voglio più, no, cioè sono sazio, no? Ecco, sarà sempre più la riflessione sull'esperienza di ogni uomo, cioè dove la vita è contraddetta, è ferita, è, no, segnata dalla morte, che sempre più spingerà a pensare, no, e a sperare che non tutto finisca con la morte. Però questo si riprenderà anche in qualche altro momento. E si riunì ai suoi antenati, lo seppellirono, i suoi figli Isacco e Ismaele. Vedete, sono insieme, lo seppelliscono insieme. Nella caverna di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Socar, l'ittita di fronte a Mamre, e appunto il campo che Abramo aveva comprato degli ittiti, ivi furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte di Abramo, Dio benedisse il figlio di lui Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Ancora questo luogo doveva essere un luogo molto caro a Isacco. Poi questa è la discendenza di Ismaele, vedete, no? Si è parlato di Isacco e Ismaele, la Cairoì, Ismaele. Questa è la discendenza di Ismaele, figlio di Abramo, che le aveva partorito Agar, l'egiziana, schiava di Sara. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele per il loro elenco in ordine di generazione. Il primogenito di Ismaele è Nebaiot, poi Kedar, Abbel, Mibsan, Misma, Duma, Massa, Adab, Tema, Yetur, Nafis, Kedma. Questi sono i figli di Ismaele e questi sono i loro nomi secondo i loro recinti e accampamenti. Sono i 12 principi delle rispettive tribù. La durata della vita di Ismaele fu di 137 anni. Poi spirò e si riunì ai suoi antenati. Egli abitò ad Avila fino a Sur, che è lungo il confine dell'Egitto in direzione di Assur, e lì si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questa è la discendenza di Isacco, figlio di Abramo. Abramo aveva generato Isacco. Isacco aveva 40 anni quando si prese in moglie Rebecca, figlia di Betuel l'arameo. 40 anni, ricordate, è sempre un numero tondo, cioè nel senso il tempo giusto. Isacco supplicò il Signore per sua moglie, perché ella era sterile, e il Signore lo esaudì, così che la sua moglie Rebecca divenne incinta. Un'altra storia di sterilità temporanea, notate, vi dicevo già l'altra volta che la Bibbia non conosce solo storie di sterilità temporanea, ve lo dicevo già, no? Non lo dicevo? Non mi ricordo. E nel senso che noi qui stiamo trovando delle cose che tornano, no? Tornerà anche con Giacobbe e Rachele, vedremo, no? Che Lia, la prima moglie, avrà molti figli e Rachele tarderà ad avere figli. E questo lo vedremo più avanti. Quindi allora ci sono delle storie di sterilità, ma che poi hanno sempre un finale felice, ma nella vita non è sempre così, e la Bibbia conosce anche sterilità che non si risolvono no, in un patto naturale. Cioè, nel senso che, per esempio, anche se la Bibbia non lo dice chiaramente, ma la tradizione ebraica ha sempre visto che una sterile è la figlia del faraone, nel racconto dell'Esodo, no? Che adotta Mosè. E fra l'altro, pensate, no? Il fatto che lei lo riconosce come ebreo, e nonostante, no, la legge del padre che voleva che tutti, no, i maschi ebrei fossero uccisi, lei non lo uccide, anzi lo prende come figlio. Allora ancora di più, si pensa che non avendo figli, ancora di più si ribella, no, alla legge del padre. Poi, più esplicitamente, c'è una delle mogli di Davide, Mical, figlia di Saul, che il testo dice che sarà, fino alla fine della sua vita, non avrà figli. E lei si prenderà cura dei figli della sorella. Per cui, vedete, la Bibbia poi conosce la nostra vita, no? E quindi anche in questi percorsi, con tutte le loro sofferenze, sa che ci sono sbocchi diversi, possibilità diverse, no? Ciascuno ha la sua strada. E allora qui Rebecca è solo temporaneamente, la preghiera di suo marito viene ascoltata dal Signore. Ora i figli si urtavano nel suo seno ed ella esclamò: se è così, che cosa mi sta accadendo? Vedete, questi figli già dal seno materno si preannunciano piuttosto problematici. Andò a consultare il Signore e il Signore le rispose: due nazioni sono nel tuo seno e i due popoli dal tuo grembo si divideranno. Un popolo sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il più piccolo. No, perché vedremo che Esaù sarà considerato dalla Bibbia il progenitore degli Edomiti, che erano delle popolazioni dell'attuale Giordania, quindi al di là del Giordano. Con cui naturalmente poi la visione è la visione della parte del popolo ebraico, per cui dire, vabbè, no, loro serviranno noi, cioè è chiaro che ci sono tutte queste cose di fondo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco, due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come il mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando essi nacquero. Nell'antichità si credeva che chi dei gemelli usciva prima era il più grande, no? Invece credo che sia il contrario, no? Cioè che quello che, qui non sono le mie scarsissime nozioni di medicina, qui donne siete voi che mi dovete aiutare. Però al di là di questo, Esaù viene considerato il maggiore perché esce prima, no? E Giacobbe invece esce dopo, tenendolo per il calcagno. Frattanto la parola Giacobbe significa il soppiantatore, perché già il fatto che anche lo piglia, cioè, no, in quel modo, come dire, lo vuole già superare, non dal grembo della madre, e vedremo che per certi versi ci riuscirà. I fanciulli crebbero ed Esaù divenne abile nella caccia, un uomo della steppa, mentre Giacobbe era un uomo tranquillo che dimorava sotto le tende. Isacco prediligeva Esaù perché la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. Vedete anche qui storie familiari, storie familiari. Una volta Giacobbe aveva cotto una minestra, Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Notate come siamo già entrati, no, nel ciclo di Giacobbe e di Esaù, no? Nel ciclo di Giacobbe siamo già, quindi è veramente pochissimo cioè quello che ha a che fare con Isacco da solo, cioè, no? Abramo, solo qualcosina, già si parla di Giacobbe e Esaù, no? E allora Esaù arrivò dalla campagna ed era sfinito. Disse a Giacobbe: lasciami mangiare un po' di questa minestra rossa, perché io sono sfinito. Per questo fu chiamato Edom, no, minestra rossa. Edom ha a che fare con il significato di rosso. le lenticchie, esatto. Giacobbe disse: vendimi subito la tua primogenitura. Notate questo approfittatore, no? Che lo prende per la gola, sono sfinito. Allora rispose Esaù: ecco, sto morendo, a che cosa mi serve allora la primogenitura? Dall'altra parte anche Esaù non fa una grande figura, no? Cerca di fare la figura di un rozzo, cioè che più per mangiare, no? Come dire, disprezza anche quello che era la primogenitura, cioè, no? Quindi tutto il valore della primogenitura. Per cui sono due fratelli già particolari, ognuno ha i suoi aspetti. Giacobbe allora disse: giuramelo subito. Quegli lo giurò e vendette la primogenitura a Giacobbe. Giacobbe diede a Esaù il pane e la minestra di lenticchie, questi mangiò e beve, poi si alzò e se ne andò. A tal punto, vedete, Esaù aveva disprezzato la primogenitura. Chissà, forse anche Esaù pensava: tanto poi deciderà nostro padre, io te la posso anche dare, ma no, cioè, non sarai tu a convincere nostro padre Isacco. Cioè, in ogni caso, no? La disprezza. Nel capitolo 26 noi troviamo ancora ancora qualcosa che ha a che fare con Isacco. Venne una carestia nella terra dopo quella che c'era stata ai tempi di Abramo. Isacco andò a Gerar presso Abimelech, re dei Filistei. Gli apparve il Signore e gli disse: non scendere in Egitto, abita nella terra che io ti indicherò. Rimani come forestiero in questa terra e io sarò con te e ti benedirò. A te e alla tua discendenza io concederò tutti questi territori e manterrò il giuramento che ho fatto ad Abramo tuo padre. Renderò la tua discendenza numerosa come le stelle del cielo e concederò alla tua discendenza tutti questi territori. Tutte le nazioni della terra si diranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ha obbedito alla mia voce e ha osservato ciò che io gli avevo prescritto, i miei comandamenti, le mie istituzioni e le mie leggi. Vedete, la conferma della promessa, no? al figlio di Abramo, cioè, quindi questa promessa che va di generazione in generazione. Così Isacco dimorò a Gerar. Gli uomini del luogo gli fecero domande su sua moglie, ma egli disse: e mia sorella? Vedete, si ripetono le vicende, no? Si potrebbe dire tale padre, tale figlio, no? Cioè, veramente, appunto, no? In più, questo ci appartiene, perché tante volte noi vediamo che spesso, come dire, no? Le generazioni ripetono gli stessi errori, no? Tante volte, eccetera. E allora anche qui, vedete, Isacco non è un creativo, anche negli sbagli non è un creativo, è uno che in qualche modo ripete, no? Le stesse vicende del padre. E dice, appunto, e mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, che era di bell'aspetto, anche Rebecca era bella, come Sara. Era là da molto tempo quando Abimelech, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Questo scherzare è un verbo che dice giocare, ma un giocare è un gioco amoroso, no? Per cui l'avrà visto scambiarsi qualche fusione, qualche cosa. Per cui Abimelech chiamò Isacco e disse: sicuramente è la tua moglie, cioè l'ha sgamato proprio. E perché tu hai detto è mia sorella? Gli rispose Isacco: perché mi son detto che io non abbia a morire per causa di lei. Vedete, per paura di morire, per timore, no? Questa paura di morire che spesso, appunto, fa sì che ci, come dire, aggrappiamo a noi stessi e siamo disposti a dare tutto, a dimenticare tutto e tutti per la nostra salvezza. Rispose Abimelech: perché ti sei comportato così con noi? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu attirassi su di noi la una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chi tocca quest'uomo o sua moglie sarà messo a morte. E se da una parte ci sono le stesse cadute, dall'altra parte c'è anche la stessa pazienza di Dio che passa qui indirettamente, se volete, attraverso la coscienza di questo re che, vedendo questa situazione, no, interviene e cerca la giusta relazione. Concludiamo il capitolo 26 velocemente. Qui c'è un racconto appunto di poi di un'alleanza tra Isacco e Abimelech. Isacco fece una semina di quella in quella terra e raccolse quell'anno un centuplo. Il Signore infatti l'aveva benedetto. E l'uomo divenne ricco e crebbe tanto in ricchezze fino a diventare ricchissimo. Possedeva greggi, armenti e numerosi schiavi. I filistei cominciarono a invidiarlo. No, di nuovo le tante ricchezze che creano invidie, no? E conflitti. Tutti i pozzi che avevano scavato i servi di suo padre ai tempi di Abramo suo padre, i filistei li avevano chiusi riempiendoli di terra. Abimelech disse a Isacco: vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi. Isacco andò via di là, si accappò lungo il torrente di Gerar e vi si stabilì. Isacco riattivò i pozzi d'acqua che aveva scavato i servi di suo padre, che avevano scavato i servi di suo padre Abramo e che i filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò come li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Allora egli chiamò il pozzo Esek, perché quelli avevano litigato con lui. Scavarono un altro pozzo, ma quelli litigarono anche per questo, ed egli lo chiamò Sitna. Si mosse di là, scavò un altro pozzo per il quale non litigarono. Allora lei lo chiamò Rehoboth e disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero, perché noi prosperiamo nella terra. Di lì salì a Bersabea. E in quella notte gli apparve il Signore e gli disse: io sono il Dio di Abramo, tuo padre, non temere, perché io sono con te. Ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza, a causa di Abramo mio servo. Allora egli costruì in quel luogo un altare e invocò il nome del Signore. Lì piantò la tenda e i servi di Isacco scavarono un pozzo. Intanto Abimelech da Gerar era andato da lui insieme con Acuzzat, il suo consigliere, e Picol, capo dell'esercito. Isacco disse loro: perché siete venuti da me mentre voi mi odiate e mi avete scacciato da voi? Gli risposero: abbiamo visto che il Signore è con te e abbiamo detto: vi sia tra noi un giuramento, tra noi e te, e concludiamo un'alleanza con te. Tu non ci farai alcun male, come noi non ti abbiamo toccato e non ti abbiamo fatto se non del bene, e ti abbiamo lasciato andare in pace. Tu sei ora un uomo benedetto dal Signore. Allora imbandì loro un convito e mangiarono e bevvero. Alzatisi di buon mattino, si prestarono giuramento l'un l'altro, poi Isacco li congedò e partirono da lui in pace. Proprio in quel giorno arrivarono i servi di Isacco e lo informarono a proposito del pozzo che avevano scavato e gli dissero: abbiamo trovato acqua. Allora egli lo chiamò Siba, per questo la città si chiama Bersabea ancora oggi. Notate questo racconto, quest'ultima parte, così che può sembrare anche un racconto senza grandi cose, presenta, no, un uomo capace poi di così risolvere, un uomo mite, no? Un uomo, non si dice niente di particolare di lui, però dall'altra parte un uomo mite che poi di buon senso, no? Che crea relazioni, che alleanze di pace anche con i filistei, che di per sé, no, questo, il fatto che si parli dei filistei è un segnale ancora che questi sono dei racconti. Perché se Abramo, mettiamo per ipotesi, è stato veramente un personaggio storico, e siamo intorno al 1500 a.C., i filistei sono intorno al 1000 a.C., per cui proprio non ci siamo come cronologia. Questo è ancora un altro indice che sono dei racconti posteriori, no, della... Ma perché, allora, ci sfugge a noi, perché noi non siamo, uno, non conosciamo quella terra, no? Perché questi riferimenti sono riferimenti a terre, a luoghi, no? E questi racconti in qualche modo vogliono, come dire, mettere in collegamento, da dove viene quel nome, da dove viene quella città? Quella città viene da, esatto, allora con la libertà per gli antichi di creare dei racconti, no? che non volevano essere delle favole per passare il tempo, che fra l'altro volevano dire c'è un'alleanza tra noi, perché dobbiamo vivere insieme.
No?
Sì. Sì, 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 sì. Sì, sì.
Anche la faccenda dei filistei.
Certo.
C'è che premevano che fossero ricordate una frase e quindi
certo.
Evocativo,
certo.
Non ricostruzione storica.
Certamente, non sono ricostruzioni storiche, sono piuttosto, ecco, sono racconti che servono per creare o rinsaldare relazioni. No? Allora, questo è interessante anche per uno sguardo di fede, cioè già, no, anche lì c'era la percezione, che non solo per creare relazioni in maniera utilitaristica, ma che pure è importante, dobbiamo vivere insieme, no? Ma perché in qualche modo tutti veniamo da quello stesso Dio. In qualche modo no, questa storia vorrebbe essere la storia di tutti, perché parla di tutti, quindi siamo tutti in relazione. Quindi un po'. Bene, allora la prossima volta noi leggeremo il capitolo 27, ci lasciamo.